poco fa. Piero ha detto che il Signore è morto per tutti, ma ha salvato tutti? Potenzialmente salvato tutti, ma i salvati saranno quelli che, secondo Giovanni 3,16, chiunque crede in Lui non perisca, abbia vita eterna. Cioè, la cosa su cui noi dobbiamo sempre focalizzare, mi sembra che abbastanza spesso sfugga un po', non è tanto la salvezza, ma l'espiazione. Gesù ha espiato il peccato di tutta l'umanità mettendola tutta di blocco nella condizione di poter entrare nel regno dei cieli, ma ha lasciato a ciascuno e lascia a ciascuno la libertà di scegliere. Se sceglie, cioè crede nell'unigenito figliolo che è stato dato, allora entrerà nel regno dei cieli, avrà vita eterna, dice la parola. Ma se non crede, chiunque non creda, butta via la disponibilità che il Signore gli ha dato attraverso il sacrificio di suo figlio. È un piccolo inciso perché mi è venuto in mente attraverso le parole di Piero prima, quando ha parlato di salvare. Noi dobbiamo ricordarci bene che Gesù ha espiato per tutti, ma e ha potenzialmente salvato tutti. La salvezza diventa una realtà per ciascuno se ciascuno decide di agganciarsi, entrare nella persona del Signore Gesù. Non dimentichiamolo mai questo fatto. Stasera parlerò di un argomento il cui titolo è Dio uno e trino. Perché parlo di questo? Perché mi sembra che sia estremamente importante nella nostra vita cristiana di neotestamentari avere una chiara idea che noi abbiamo di fronte Dio uno e trino, e che Egli è costantemente all'opera in tutte le sue tre persone per ciascuno di noi. Bisogna che l'abbiamo ben presente. La posizione relativa degli uno rispetto agli altri è che Dio è come il grande progettista. Gesù è colui che ha eseguito l'opera, quella che dicevamo prima, per l'espiazione di tutti. Lo Spirito Santo è colui che soffia nei cuori degli uomini per stimolarli a entrare nella redenzione che il Signore Gesù ha conquistato. E questa è una situazione che abbiamo costantemente da affrontare in tutte le nostre cose, costantemente. Il Signore ci chiama a riconoscere in particolare come Gesù è davanti al Padre ed è il nostro garante. Ho pagato, quindi garantisco per tutti. Però chi stimola la preghiera in noi, chi porta la preghiera, chi la alimenta nel nostro cuore, è lo Spirito Santo. Dobbiamo avere ben presente questa situazione. E stavo pensando, quante volte avete sentito dire che noi siamo spirito, carne e corpo? Sì, corpo e anima e corpo, scusate. Spirito, anima e corpo. Sì, l'abbiamo detto tante volte, ma noi siamo stati creati a immagine di Dio. Quindi come immagine portiamo la sua immagine, che altrettanto la vediamo in tre funzioni che sono ribaltate nella nostra situazione. Altrimenti non saremmo immagini di Dio, che è uno e trino, e noi allo stesso modo siamo, stesso principio insomma, siamo uno e trino, tutti noi. E abbiamo bisogno di riconoscere che questa però è una somiglianza, e quindi vagamente, per passare un'idea che ci possa aiutare, c'è la differenza fra l'originale e la fotocopia. Molto indicativamente, la fotocopia non è un originale. E noi siamo limitati da una debolezza assoluta che non c'è nella persona di Dio. E perché c'è in noi questa debolezza? Da dove l'abbiamo presa? Da dove abbiamo presa questa debolezza per cui la nostra natura è diventata carnale? L'abbiamo presa perché in Adamo noi abbiamo peccato, perché noi in Adamo ci siamo ribellati a Dio, ci aveva messo di fronte il Signore, ci ha messo di fronte a una scelta e noi abbiamo fatto la scelta sbagliata. Avete mai provato a pensare, Sauro è stato il primo a sollevare quello che adesso vi accenno, che Dio in cielo, sì, in Eden, aveva messo due alberi particolari, nominati uno espressamente, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Poi, a un certo punto, che cosa gli ha detto? Ha detto mangia, mangia. Il mangiare deve ricordarci qualche cosa che dal di fuori viene dentro e satolla il corpo. E questa è un'immagine di cui noi abbiamo bisogno anche per l'anima e anche per lo spirito. Dio Padre, Creatore, l'Eterno, aveva detto mangia, mangia pure liberamente. Quindi poteva liberamente mangiare di tutti i frutti. Poi per amore, perché non si perdesse, ha detto ad Adamo però di quello non mangiarne, perché se ne mangerai per certo morrai. Quindi l'ha messo di fronte ad una decisione che aveva: se lo vuoi c'è l'albero della vita e se vuoi c'è l'albero della morte. E per noi è esattamente la stessa cosa. L'albero della vita ha pagato il riscatto per tutti, però a noi compete mangiare dell'albero della vita, che oggi è l'opera di grazia che ci ha fatto il Signore, o non mangiarla. Esattamente la stessa cosa. È un fatto che nella Bibbia, nelle primissime pagine, è rappresentato attraverso il mangiare, però ci deve richiamare il fatto di desiderarlo. Noi mangiamo quando abbiamo fame, no? Mangiamo e il mangiare ci dà una soddisfazione. Bene, quello che deve avvenire nei nostri cuori, a quale il Signore ci chiama, è che abbiamo una fame di conoscere la sua persona, di conoscere la sua persona, mangiando. Ma avete provato a pensare, per esempio, che il popolo di Israele nel deserto fu nutrito della manna. La manna, che era un cibo che viene dal cielo, ci deve far riflettere. Un cibo speciale che non esisteva altro che per loro, veniva dal cielo. Ogni giorno la manna si trovava nelle prime ore del mattino. Se uno andava verso le 11 non mangiava, perché col sole la manna svaniva. E va dato a ciascuno la disponibilità di mangiarne un omer. Un omer sono circa 3,5 litri, un barattolo così, no, al giorno, ogni persona. E non farne scorta, se non al venerdì, perché il sabato non bisognava occuparsi di fare delle opere, nemmeno quella del mangiare. Bene, allora, anche per noi questo deve avere un messaggio. Il nutrimento dell'anima nostra, attraverso lo spirito che ci nutre, va rinnovato ogni giorno. Ogni giorno. Non possiamo stare, sugli allori perché sì, ieri ho pregato, adesso, oggi no. Può succedere quella volta che non prego il giorno perché mi è successo un sacco di pasticci, ma il Signore sa se veramente non ho potuto perché ha permesso determinati eventi in cui voleva alimentare la mia fede comunque, benché non avessi avuto quel tempo di raccoglimento che il Signore si aspetta da parte nostra ogni giorno. E l'altra cosa che aveva la manna era che era sostanzialmente abbastanza dolce. Così dice la parola, io non l'ho mai assaggiata. Dice la parola che era abbastanza dolce. E questo perché, in effetti, in linea di massima, il dolce è un sapore che piace in generale. Guardate, i bambini, se gli date le caramelle amare, non le mangiano, o ce le mangiano subito. No. E quindi, in questo senso, abbiamo una predilezione mediamente per il dolce. Ma anche questa manna andava raccolta e poi non si poteva mangiare direttamente. Bisognava macinarla col pestello, dice, dentro il mortaio, macinarla bene bene. Cosa vuol dire in termini spirituali per noi oggi? che la preghiera è qualcosa che deve essere maturata attraverso riflessioni, standoci sopra, cercando di essere col cuore aperto, qualunque parte della parola stiamo leggendo, e ricevere il beneficio spirituale che ne viene. La lettura così veloce, oggi ho fatto le mie due pagine, al Signore non interessa. Ci invita a macinare, il mangiare la manna macinata o mangiarla così, che forse non si poteva neanche fare, non lo so, corrisponde alla differenza che c'è fra il leggere la parola e il meditare la parola. Altro punto su cui abbastanza spesso, Savro in particolare, si insiste, perché c'è una differenza molto importante. Torno al discorso della nostra natura, che è una e trina. Noi siamo spirito, anima e corpo, e quindi siamo composto di queste tre componenti. Se ne manca una, diciamo, teniamo il corpo, perché se manca il corpo siamo morti, però se manca lo spirito siamo i debosciati, oppure manca la volontà, ci buttiamo pigramente su qualsiasi cosa. Allora, l'equilibrio della nostra natura, che ha queste tre componenti, viene squilibrato. Quindi noi abbiamo, adesso mi riferisco alle capacità essenziali dell'uomo, perché abbiamo la capacità di pensare. Dalla capacità di pensare passiamo alla capacità di sviluppare qualche cosa e infine di realizzare qualche cosa. Se una di queste tre componenti manca, noi siamo sostanzialmente un po' degli handicappati. Se non sappiamo pensare, forse la più grave. Se sappiamo pensare però non sappiamo sviluppare, è un po' meno grave. E forse se sappiamo pensare e sviluppare ma non realizzare, in termini pratici può essere molto grave, perché uno non si sa poi di che cosa viva, diciamo. Però voglio dire, queste tre caratteristiche che sono tipiche dell'anima devono essere curate tutte e tre, e queste sono un'immagine anch'esse di quello dell'immagine di Dio. Il Dio ha pensato, ha fatto un progetto in Genesi 1, questo progetto poi lo ha sviluppato e l'ha messo in atto. Allora, la prima parte è molto breve, in pochi versetti si conclude, ma tutto il resto di realizzare invece occupa praticamente tutta la Bibbia. Allora, un altro punto su cui voglio riflettere: quando noi preghiamo, a chi siamo chiamati a rivolgere la preghiera? Fra i tre. La parola normalmente dice sempre di pregare Dio. Pregare Dio. La posizione di Gesù è quella che è quella del nostro intercessore e garante presso il Padre, e lo Spirito Santo è quello che fa il postino dal nostro cuore a Dio e viceversa. La scala di Giacobbe, quello che ci è descritto nel primo capitolo di Giovanni, alla fine, versetto mi sembra 51-52, in cui Natanaele, che era stato visto sotto il fico da Gesù, e Gesù aveva detto: ecco un vero israelita, da lontano sapeva riconoscere. E Natanaele disse: ma scusa, che cosa mi riconosci? E la risposta fu una risposta meravigliosa, perché il Signore gli dice queste parole come risposta. Sono in Giovanni 1,51, più o meno. Gli dice: e Gesù rispose e gli disse: perché t'ho detto che t'avevo visto sotto il fico, tu credi? Cioè, ti è bastato così poco perché tu credi? Sia un credente che creda in me? Tu vedrai cose maggiori di queste. E gli disse: in verità ti dico che vedrete il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo. Qui il riferimento è a se stesso, perché dice salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo, ma questo ruolo di intermediario dello Spirito Santo fra Dio e noi c'è costantemente per ciascuno di noi. Romani 8, 25 e 26 ci parla di questo aspetto. Noi siamo chiamati sempre a rivolgerti, quasi sempre, insomma, rivolgerci a Dio, avendo presente che la nostra preghiera ha come interfaccia che dà l'autorizzazione la persona di Gesù, ma che la comunione viaggia tra Dio e noi, viaggia su e giù attraverso lo Spirito Santo. Quindi la preghiera letterale è una preghiera che non raccoglie il supporto dello Spirito Santo, perché si aspetta un cuore che è aperto. E su questo punto mi fermo un attimo, perché abbastanza spesso noi siamo chiamati, ci sentiamo disposti a pensare tante cose riguardo, per esempio, di una persona nell'intercessione, è una possibilità, oppure a dire tante cose che in sostanza sono dei consigli a Dio come deve fare. C'è abbastanza congeniale questo atteggiamento, ma non è questo che il Signore vuole. Se ci fidiamo di Dio, che è colui che è, così come ci viene presentato nel Signore, negli Evangeli, o ancora nelle lettere di Paolo, se noi crediamo, abbiamo sostanzialmente bisogno soltanto di andare là avendo spazzato il cuore. E basta. Il Signore sa, prima che glielo chiediamo, di che cosa abbiamo bisogno. Il punto è: ce lo può dare quel qualche cosa di cui abbiamo bisogno? Ce lo può dare se noi puliamo la strada, togliamo gli impedimenti che ci stanno davanti. E questi impedimenti cosa sono normalmente? Sono i dubbi, le volontà, sono le paure, sono i rapporti con gli altri, quello lì, quella là, i giudizi verso le altre persone. E poi vedete voi cosa ci volete mettere. Sono tutte cose che impediscono alla preghiera di essere portata in braccio, nelle braccia dello Spirito Santo, portata al Signore, e riportare a noi la risposta attraverso lo stesso modo. Noi abbiamo l'impegno soltanto di pregare sgombrando il terreno da tutti gli impedimenti dell'anima nostra. Succederà poi che, quando gli impedimenti sono stati tolti, la risposta del Signore contenga delle istruzioni più precise, tipo di pregare per una certa situazione, perché ha trovato nel nostro cuore che si è aperto una disponibilità a darci un incarico personale di qualche cosa in una situazione verso una persona che il Signore ritiene che abbia bisogno di tipo diverso, oppure per andare in un determinato posto. Paolo, quante volte l'abbiamo detto, a un certo punto, in base a un sogno, è partito, era in Turchia, è andato a Tessalonica, no? Era a Tessalonica, sì, vabbè, comunque giù di là. È partito, è andato là, ma non sapeva da dove. È andato là, ha visto semplicemente che le immagini che il Signore gli ha messo davanti in sogno, era un soldato macedone, quale sarà stato vestito da soldato macedone. Si vede che è un tipo particolare di armatura, di berretti in testa, con lo spiumazzo, non lo so, forse. È andato là. Il Signore poi non dice Paolo come ha fatto, ma l'ha guidato là, a quel punto. E l'ha guidato attraverso un'avventura anche antipatica, perché è andato a finire che ha incontrato costui, quello che aveva visto in sogno, come carceriere di una prigione, nel quale Paolo ha dovuto essere messo, e anche perché era stato, secondo gli altri, un fomentatore di una qualche tipo di rivoluzioncina, roba del genere, e l'avevano anche bastonato o frustato. Allora, Ma provate voi, proviamo noi a tradurre queste cose in maniera più semplice. Io non sto dicendo, ma aspettiamoci di essere bastonati, cacciati in prigione per trovare una tal cosa. Ma non vi è mai capitato a un certo punto di avere come una sorta di istinto, vado di qua e non di là. E poi trovare una situazione, una circostanza, persona che non conosci, anche magari un fratello, un evento di fronte al quale ho bisogno di pregare oppure che risolve un mio problema. Non vi è mai capitato? Stando con le orecchie del cuore allerta, il Signore ci guida là dove sa che dà una risposta a qualcosa di cui abbiamo bisogno noi e a qualcosa di cui il Signore, attraverso la quale il Signore si serve di noi verso altri, perché se siamo Suoi figlioli, siamo Suoi figlioli, chiamati a servire. Allora, il punto qui diventa quello di avere una grande sensibilità e disponibilità, la quale viene fuori, emerge solo se la scala di Giacobbe è pulita, tra cielo e terra. Dunque la scala di Giacobbe si pulisce se io scarico, se io confesso, figliolo mio dammi il tuo cuore, ma quante volte ce lo siamo detti, che non diventi un ritornello, figliolo mio dammi il tuo cuore, ma che diventi una realtà serissima, dammi il tuo cuore, che cosa esattamente hai dentro, il perché e i riferimenti di persone, di cose, di fatti, di diritti, che i miei diritti in cui sono stato non riconosciuto, o quello che è. Dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prenderanno piacere nelle mie vie. Ma pensate quante sono le nostre situazioni in cui dovete avere già incontrato una situazione, almeno una di questo tipo. E pensate invece a Paolo, che gli ha dato il suo cuore perché ha visto un Magellane, prenderà piacere nelle sue vie. È stato frustato, è stato messo in prigione. Che vie strane al Signore. Però lo ha glorificato, si è convertito quell'uomo là, lontano. Così come da un'altra parte parliamo di Filippo. Filippo che era, non mi ricordo esattamente che città fosse, a Samaria mi pare, forse. E là aveva un sacco di successo perché predicava l'Evangelo e si convertivano tante persone. E a un certo momento il Signore ha detto basta, adesso vai sulla via deserta che da Gerusalemme scende a Gerico. Via deserta da Gerusalemme a Gerico. Piace molto a Sauro questa strada, la nomina spesso. E lui è andato là. È andato obbedendo, ma non sapeva far che cosa. Era una via deserta, sarà andato sentendosi magari un po' umiliato, perché veniva via da una situazione di successo, sarà stato un minimo sensibile anche lui forse, non lo so, però è possibile. È venuto via da questa città e si è trovato a camminare lì. E a un certo punto ha trovato un carro con sopra un eunuco della regina di Candace. Il Signore sapeva che c'era quell'omino lì, sapeva che quell'omino aveva il cuore disposto. Allora ha prelevato Filippo da dove era, aveva ragione di scegliere Filippo, poteva scegliere gli altri, ma ha scelto lui, l'ha mandato lì e a un certo punto ha incontrato questo omino. E cosa stava leggendo questo omino? Stava leggendo Isaia 53. Come era arrivato il Vangelo fino? Perché era un etiopo, se non sbaglio, un etiopo, l'etiopo, c'è qualche 2-3 mila chilometri da arrivare, però il Vangelo è arrivato lì. E leggeva Isaia 53. E no, però non capiva. Allora, dimmi un po' cosa, di chi parla qui, eccetera, eccetera. E il nostro Filippo gli ha spiegato la cosa, questo uomo che era già predisposto, il Signore lo sapeva, ha programmato tutto, e è andato, si è convertito. Non sono io, no. ha programmato tutto, Filippo è andato là e poi l'ha battezzato. E quando sono emersi dall'acqua, cosa è successo? Dice la parola, Filippo si trovò ad Asdod, prelevato dal cielo. Asdod, non so esattamente a che distanza fosse tra Gerusalemme e Gaza, però è volato là, il Signore l'ha trasportato là, gli ha fatto beneficiare di queste cose. Perché proprio in quella città lì? Non lo dice la parola, ma sicuramente perché lì aveva qualcuno a cui ancora mandare questo Filippo che era stato un suo fedele. Allora, ciò che sto dicendo è: il Signore si può servire di noi se noi sappiamo, vogliamo, ci impegniamo col nostro cuore, con onestà di cuore, con onestà e integrità di cuore, a camminare con Lui, che vuol dire prima di tutto sgombrare il terreno fra Lui e noi. Io credo di avere parlato mille volte fino alla noia del fatto dell'integrità di cuore, la quale l'integrità non è un valore assoluto, ma è un valore relativo alla conoscenza che il Signore mi ha dato. Non, guardiamo Giobbe. Giobbe è un libro famosissimo, bellissimo, in cui c'era un uomo che era rigoroso, faceva sempre, rispettava sempre le feste, tutte le settimane mangiava con questi, con l'altro, era retto, eccetera, eccetera. Però a un certo punto il Signore ha deciso che doveva fare un passo avanti e gli ha fatto fare un passo avanti. Dura è stata, però gli ha fatto fare un passo avanti. E a quel punto l'integrità di Giobbe, che gli era già stata riconosciuta all'inizio del libro, è diventata un'integrità di raggio molto più ampio perché l'aveva seguito. Cerchiamo di entrare in questa logica, se no non cresciamo. Il Signore ci ha chiamati perché cresciamo nella guida del suo Spirito, non perché abbiamo attaccato l'ombrello e il chiodo e adesso stiamo tranquilli. Non gli va assolutamente. Se uno veramente ha creduto, ha attaccato l'ombrello al chiodo, non dico che non sia salvato, ma forse attraverso il fuoco, dice la parola, dopo che hanno bruciato la paglia, il legno e tutte le altre cose. Quindi non sto a giudicare, sto solo a dire però che anche verso il Signore Gesù che ci ha redenti e nella cui salvezza a un certo punto siamo entrati, vivere con una mediocrità di dire beh, tanto adesso ho attaccato l'ombrello al chiodo è veramente una miseria morale. Ma come si fa? Ma come si fa a fermarsi lì, a contentarsi di essere a quel punto quello che è? Non ci chiama questo il Signore, dice crescete, lo dice già in Genesi 1:26 più o meno, quindi piuttosto prestino, dice crescete e moltiplicatevi. Il moltiplicarci è una cosa che abbiamo fatto alla grande, ma quanto a crescere, cioè come coscienza e principalmente nei rapporti col Signore, abbiamo tanta strada, abbiamo fatto tanta strada nel crescere quanto ad applicazioni tecniche che si vuole, il telefonino, tutte queste altre cose, sì, va bene, però non è questo che ci salverà. Il Signore si aspetta una crescita nel rapporto con Lui, un'intimità assoluta con Lui. E di questo c'è garante con le mani alzate davanti ai Suoi occhi, gli occhi del Padre, il Signore Gesù. Nel dire, aprire il nostro cuore al Signore, quindi dargli il cuore giornalmente, o anche non giornalmente, mi è capitato che ho visto una cosa per cui mi sono dentro irritato. Non è successo niente di speciale, non ho smaniato, non ho dato botte in testa a nessuno. Ma l'irritazione del tipo che io sto cercando di spiegarvi, non è da Dio. Non è da Dio. Allora, quella irritazione lì subito gliela posso dare, Signore, io dentro ho reagito così, ti consegno questo, senza aspettare di arrivare la sera quando si fa il cosiddetto riassunto della sera e dopo 5 minuti dormiamo. mi sono irritato, sì signore, mi sono irritato. Mi dispiace ammetterlo, perché c'è anche una sorta di orgoglio nel nostro cuore. Mi dispiace ammetterlo, però è vero, mi sono irritato per questa cosa qua. Signore fedele e giusto, da rimetterci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Quale sarà stata l'iniquità che mi ha irritato? Non lo so, però poteva essere giudizio, senso di ingiustizia, che cosa? Non lo so. Se lo sappiamo è meglio dirglielo, anzi gli va detto. Però sto insistendo sul punto di non lasciare accumulare durante la giornata le diverse situazioni in cui noi abbiamo visto che c'è stato qualche cosa, come ci diceva Sandro, che siamo usciti dal bersaglio, squilibrati, per un momento, no? Diglielo immediatamente. E non è una cosa difficile, soprattutto se c'è l'immediatezza, il problema intimo si risolve subito e quel peso che invece rimarrebbe se non venisse risolto si scioglie e stiamo meglio. Il Signore era allegrato, dice: sono io qua per essere il vostro avvocato, difensore. Quindi sono io, Gesù dice, che avendo visto la tua confessione, io garantisco per te presso il Padre. Perché prima Giovanni, il versetto 1:9 che ho citato prima, chi dice, di chi dice che è fedele e giusto a rimettere i peccati e purificarci di ogni iniquità? Dice Dio? No, dice Gesù. Parla di Gesù. Quindi è Lui che fa da filtro per me davanti al Padre. Perché se quel peccato arrivasse fino al Padre, siamo finiti. Perché avrebbe superato la barriera che è costituita dal Signore Gesù, che è stato messo lì per quello. Ha quel compito lì. Quindi noi abbiamo questo intercessore, questo fedelissimo intercessore e difensore che è sempre lì e aspetta soltanto di poter operare giorno per giorno, momento per momento, per ciascuno di noi. Io con ciò sono andato abbastanza fuori tema, ma comunque non ha importanza. Allora, con quello che ho detto risulta abbastanza chiaro, penso, spero, che sia che Dio non riconosce l'uomo se non è in Cristo. Non lo riconosce, sa che c'è. Quando io avevo 40 anni e non ero credente, sapeva che c'ero, lo sapeva. Infatti mi ha seguito mi ha sopportato per tutti quei 40 anni, facendomi passare attraverso mille vicende, buone e meno buone, va bene. Però non mi riconosceva, perché io non ero in Cristo. E ciascuno di noi è in questa posizione. E Dio si aspetta che ciascuno di noi entri nella posizione in cui è riconosciuto. E questo succede nel momento in cui il nostro cuore si arrende credendo. L'unica via per andare a Dio è Cristo. L'unica via per andare a Cristo è a Dio è Cristo. E la via che ci permette di andare a Cristo, di entrare in Lui, è la via dell'umiliazione e della confessione di peccato. Quella che ha costituito e costituisce la base di accesso e quindi il marchio, il sigillo dello Spirito Santo, come dice Paolo negli Efesini, ma poi anche costantemente nel day by day, perché è sempre soltanto Cristo che ha questo ruolo e lo mantiene davanti al Padre. Stavo guardando questi appunti perché, come ho detto, sono andato un po' così e li ho persi. Mi ho perso la continuità. Allora, ho detto, la via per andare al Padre è Cristo. ma chi ci stimola è lo Spirito. E lo Spirito è inviato dal Padre. Giovanni 14, 15, 16, almeno tre volte dice è bene che io me ne vada, perché se me ne vado vi manderò lo Spirito. E qualche versetto dopo dice il Padre mio vi manderà nel mio nome lo Spirito. E qui stabiliscono questi due o tre versetti come c'è un'unità fra il Padre e il Figlio. E in ogni caso il risultato è che da questa unità viene mandato a ciascuno di noi lo Spirito. È quello che ho detto, che soltanto tramite Cristo noi possiamo andare al Padre. È qualcosa che vi calza bene o vi stride nel cuore? Io dico, se noi prendiamo le parole di Giovanni, l'ho già aperto sotto occhio, il capitolo 6, versetto 44, che dovrebbe essere, è quello delle magliette, no? Giovanni 6, 44 dice, niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. E l'altro versetto che è invece un po' più avanti, al capitolo 14 se non sbaglio, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fratelli, ma non riuscite a saltare sulla sedia pensando che se siamo stati sinceri, onesti nel nostro cuore, il Signore ci ha portati, presentati al Padre. Dice, ti presento Piero, ti presento Rossana, con chiunque altro. Ci ha presentati al Padre. E dice, ha creduto in me. Il Padre, ok, tu sei il responsabile di questa posizione. E noi abbiamo bisogno di credere profondamente agli effetti di questa cosa, di questo stato di cose. Mi sembra che abbastanza spesso noi ce ne dimentichiamo nella vita corrente day by day delle nostre piccole cose. Perché infatti ho insistito un po' prima a parlare del dare il nostro cuore? Perché il nostro cuore è una macchina che produce in continuazione, sollecitato dallo spirito del maligno, e produce in continuazione, però se noi confessiamo, tutto questo viene macinato, triturato da parte del Signore Gesù agli occhi del Padre, e non solo viene triturato nel senso che ci è rimesso ogni peccato, ma anche la cosa che tante volte abbiamo insistentemente sottolineato è che ci purifica da ogni iniquità. Lì è stato parlato chiaramente martedì da Sauro della iniquità, che è lo squilibrio in qualche modo rispetto al centro sulla persona di Dio. E si dice che sì, i peccati sono quelli che determinano lo spostamento, ma i peccati lo determinano sulla base di una iniquità che nascondono sotto, che sottintendono sotto. E allora il Signore dice, io vi purifico da ogni iniquità vi purifico, lo farò in un colpo solo, può essere, lo farò in un po' per volta. Sicuramente, se tu confessi e sei fedele nel confessare, nell'agire in questa maniera, per camminare secondo quello che io ti metto sott'occhio, io sono fedele e giusto, dice la parola, appunto da rimettere in ogni peccato e da purificarvi da ogni iniquità. Avevo insistito un momento fa sul fatto che ci sia esclusivamente Gesù, e che non ci sia via diversa per arrivare al Padre che è Gesù. Andiamo a leggere per cortesia un altro passo che troviamo a questo punto nella lettera ai Filippesi, nel capitolo 2, versetto capitolo 2, leggo gli ultimi 3-4 versetti del capitolo, quindi dal versetto 8, sta dicendo di Gesù: ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Cioè stabilisce che la via è sempre unicamente soltanto il Signore Gesù. Sottolinea il versetto 8 dove dice: essendo trovato nell'esteriore come un uomo. È chiaro che il Signore Gesù è andato sulla croce, è morto come figliuolo dell'uomo? È chiaro? Se andiamo nella prima lettera a Timoteo, a capitolo 2, dice, capitolo 2, versetto 3, questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole, è una sua volontà, un suo desiderio profondo, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Cristo Gesù, uomo, è andato al posto nostro, doveva avere tutte le mie caratteristiche per presentare la mia situazione al Padre. E non dimentichiamo questo aspetto, perché è molto, così mi sembra orecchiando, molto diffuso pensare che sulla croce sia andato Gesù, non differenziando fra il fatto che Gesù era figliuolo di Dio e figliuolo dell'uomo. È un po' tutto un mazzo, questo normalmente nel parlare. No, Gesù è andato sulla croce come figliuolo dell'uomo. L'ho detto anche non tanto tempo fa in un altro messaggio, era figliuolo dell'uomo, tanto figliuolo dell'uomo che il maligno, che sapeva benissimo la cosa, ha tentato di farlo peccare. Se fosse stato solo figliuolo di Dio, non sarebbe mai riuscito a peccare, non avrebbe neanche provato il maligno. Ma siccome lo sapeva, ha tentato di farlo peccare. Se ci fosse riuscito, avremmo finito completamente ogni via di salvazione per l'umanità intera. Quindi Gesù è stato figliuolo dell'uomo, come tale è andato sulla croce, perché doveva rappresentare la nostra razza. L'ha fatto in maniera perfetta, tanto che è stato gradito completamente al Padre, e conseguentemente il successo dell'intervento liberatorio attraverso il riscatto è stato assoluto, unico, irripetibile, con un valore immutabile agli occhi del Padre, dunque perfettamente adatto alla situazione di tutti gli uomini di tutti i tempi. Sta venendo tardi, mi fermo qua, ripuntualizzo solo bene una cosa: parliamo col Signore scaricando. È troppo facile invocarlo chiedendo le cose che piacciono a noi, e le quali sono nella maggior parte dei casi cose di tipo più o meno carnale, che impediscono. Se invece noi gli diamo quello che costituisce per noi un peso, una difficoltà, un dolore, una rabbia, cose che ho già detto, e mi ripeto per caricare esattamente il concetto, quello permette a Dio di liberarci. E noi entriamo in una capacità di godere della presenza e dell'opera del Signore Gesù completamente diversa, di cui non potremmo godere se ci fossimo ingegnati a fare delle lagnanze in sostanza. Ci viene voglia di lagnare? Eh sì, diciamoglielo. Non va nascosto, ma lasciato nelle sue mani, questo sì. Signore, ho voglia di lagnarmi, mi sembra che sia così, però il Signore Gesù ha detto: la tua volontà sia fatta e non la mia. Coi denti così la dico anch'io. in questa circostanza come in qualsiasi altra circostanza. E il Signore saprà veramente sostituire quello che ci sembrava una cosa meravigliosa, quindi un terribile danno perdendola, scaravoltare le cose e ci farà vedere dov'è la cosa che veramente ci piace, perché corrisponde a un bisogno profondo che si stava sfuggendo. Che il Signore ci benedica. Amen.